Vi chiedo di andare in Marco, capitolo 1. Marco, capitolo 1. Questa mattina vedremo dal versetto 2 al versetto 8. Marco, capitolo 1, versetto 2 a 8. E in modo particolare approfondiremo il predecessore di Gesù Cristo, Giovanni il Battista. Questo è il tema che Marco sta trattando in questa sezione dal versetto 2 a 8, e quello che vedremo questa mattina è ovviamente collegato al versetto 1 di Marco, del capitolo 1, dove dice: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E quello che abbiamo visto settimana scorsa è che questo riguarda l'inizio della buona notizia della venuta di un re. Questo sarebbe, in poche parole, parafrasando, il concetto che Marco sta trasmettendo ai suoi lettori che si trovano a Roma, ai suoi lettori che possibilmente erano ebrei, ma nella maggior parte sarebbero stati gentili. E quindi sappiamo, lo abbiamo visto domenica scorsa, il termine Vangelo per un ebreo era legato, la buona notizia, a questa venuta del loro re, del loro Messia. Era, possiamo dire, una parola di intronizzazione ed esaltazione del re. La buona notizia, il re sta venendo. Questa buona notizia era legata alla persona di questo Messia profetizzato nell'Antico Testamento. Per un romano, invece, la parola buona notizia era legata al culto di adorazione al Cesare. Il Cesare era visto come un Dio sulla terra, un figlio di Dio. Ecco come veniva descritto un imperatore romano, e quando si diceva buona notizia era qualcosa che riguardava proprio l'imperatore, o il suo compleanno, o il fatto che lui era arrivato alla maturità, o il fatto che lui saliva sul trono per governare, anche possiamo pensare a questo. E quindi la parola buona notizia è chiave in ciò che Marco sta comunicando. Questo anche è anche molto importante per noi, perché per capire ciò che è scritto noi dobbiamo sempre tornare indietro e capire ciò che significava quello nel primo secolo. Abbiamo visto l'importanza del nome che Dio dà a suo figlio quando si incarna, Gesù, che sarebbe la traduzione di Josué, che significa Yahweh e salvezza, significativo ciò che è il nome di Gesù. Anche possiamo pensare al fatto di che è Gesù Cristo, non è il cognome, ma è il titolo che indica il Messia, l'unto, qualcuno che Dio ha scelto per portare a compimento tutte le sue promesse. Quindi qualcosa di grandioso stiamo leggendo. E poi, come abbiamo visto, figlio di Dio, il fatto che questo uomo, Gesù, che era un nome comune, ma che si riconosceva dal suo titolo, Cristo, era figlio di Dio. Era figlio di Dio, uomo Dio. E andate per un attimo in Isaia 9. Isaia 9. Perché proprio pensando al fatto che Gesù era il Cristo, il Messia, ed era il figlio di Dio, Isaia 9, versetto 5 a 6, ci presenta qualcosa molto chiaro riguardo all'identità di questo unto, di questo Messia. Isaia scrive: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. E poi dirà, guardate, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questo è Gesù Cristo. E dirà poi al versetto 6, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno. E dirà poi, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre, questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Quindi, considerando ciò che l'Antico Testamento presentava riguardo a Cristo, Marco parla di questo Messia, di questo Cristo, di questo Gesù, un uomo storico che era morto su una croce romana. Ma come sappiamo, lui non è morto per i suoi crimini, ma lui era morto per dare la sua vita per coloro che sarebbero appartenenti al suo regno. Quindi possiamo vedere la grandezza dell'opera di Cristo, e anche quanto il Vangelo è così chiaro nel mostrare che questo re che era venuto che doveva venire per governare, prima di tutto doveva venire per dare la sua vita in sacrificio per i peccati del suo popolo. Un re unico che muore al posto del suo popolo per riscattarlo, per rimuovere la condanna di Dio verso il peccatore per aver infranto la legge di Dio. Questo re muore per poi tornare e regnare insieme a coloro per cui lui è morto. Ecco il Messia, ecco la buona notizia. La buona notizia riguarda la venuta di Gesù Cristo, che è il Figlio di Dio. E guardate Luca capitolo 4, versetto 16. Che abbiamo un passo qua dinanzi a noi, dove vediamo che Gesù adempie, possiamo dire in quel momento, una delle profezie. Dice che Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto, riferito al Messia, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore. E guardate cosa succede. Poi, chiuso il libro e resolo all'inservente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuto questa scrittura che voi udite. Ecco il nostro Signore, colui di cui parlavano i profeti. Dio eterno, il Dio potente, il Padre eterno, si era incarnato per, possiamo dire, per stabilire il suo regno, e lui era venuto in Israele proclamando questa buona notizia. E questa mattina, tornando in Marco, vedremo proprio il predecessore di Gesù Cristo. Vedremo il racconto che, possiamo dire, succede prima che il re arrivi. E vedremo, approfondiremo di più, ma questo è molto significativo. Il fatto che qualcuno venisse prima del re annunciando la venuta del re. E quindi approfondiremo questo questa mattina. Il predecessore di Gesù Cristo, Giovanni il Battista. Leggeremo il nostro passo, ma partiremo dal versetto 1 di Marco 1 e andremo fino al versetto 13. Marco scrive: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Secondo quanto scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Venne Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di camello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavalette e di miele selvatico, e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi il cielo e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dal cielo: tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto. Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Questo è ciò che Marco scrive. E dal versetto 2 a 13, dopo che al versetto 1 Marco ha dato il tema che tratterà lungo tutto il suo Vangelo, leggiamo che cosa? Leggiamo quello che accade poco prima dell'apparizione pubblica di Gesù Cristo. Leggiamo anche quello che accade al momento dell'apparizione pubblica di Gesù Cristo e leggiamo anche di quello che accade subito dopo l'apparizione pubblica di Gesù Cristo. Possiamo dire tutto il racconto sta portando il re è questo qui e si manifesta, si presenta nella scena. Questa è la storia dei re che inizia ad essere raccontata. E guardate, dal versetto 2 a 8 leggiamo del predecessore di Gesù, Giovanni il Battista, il quale aveva il compito di preparare il popolo per la venuta di questo re, per la venuta di Gesù il Cristo, il Figlio di Dio. Poi dal versetto 9 a 11 leggiamo del battesimo di Gesù, questo è il momento in cui il Padre e lo Spirito Santo appaiono per validare, per indicare che Gesù è il Cristo, infatti da questa testimonianza del Padre e dello Spirito Santo. Poi Giovanni il Battista sa che Gesù è proprio il Messia e può lui indicare a tutte le persone affinché seguano il Messia. E poi nei versetti 12-13 leggiamo della tentazione di Gesù ed è il momento in cui l'avversario non avrà la vittoria su il Re, su Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. Quindi se noi tutta questa sezione la dovessimo dividere, avremo il predecessore di Gesù che prepara il popolo per la venuta del Re. Poi dal versetto 9 a 11 abbiamo il battesimo di Gesù che tratta proprio dell'apparizione pubblica del Re. E poi versetti 12 e 13 abbiamo la tentazione di Gesù che parla proprio della vittoria totale del Re, possiamo dire. Lui sconfigge Satana che dopo 40 giorni lo tentava e non solo Gesù vince la tentazione ma lo vince anche lui essendo molto debole fisicamente nella sua umanità perché era da 40 giorni che non mangiava e poi dirà alla fine che stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano, perciò Gesù Cristo era lì presente vincendo il suo nemico, vincendo il suo avversario, avendo tutto sotto controllo. Quindi possiamo riassumere tutto che dicendo questo, che dal versetto 1 abbiamo l'inizio della buona notizia che riguarda Gesù Cristo, il Re dei Re, il Signore dei Signori, e poi dal versetto 12 e 13 abbiamo gli eventi che portano a che la buona notizia si realizzi, possiamo dire. Quindi il Re dei Re, il Signore dei Signori sta arrivando, è arrivato e Marco lo presenta. Pensando al versetto 1 e 2, guardate come inizia. Questa mattina ci soffermeremo sui versetti 2 a 8 che parla del predecessore di Gesù. Al versetto 1 sappiamo il racconto della buona notizia riguardo Gesù Cristo. Questo è come Marco inizia. E al versetto 2, questo inizio del Vangelo inizia proprio con il predecessore di Gesù che proviene da un adempimento delle scritture. E pensate, dice, secondo quanto scritto nel profeta Isaia, pensate a questo, non parlerà di Cristo, ma la profezia parlerà del predecessore. Dice, secondo quanto scritto nel profeta Isaia, e poi dirà, ecco io mando davanti a te, quindi davanti al Messia qualcuno sarebbe venuto, prima del Messia qualcuno sarebbe venuto. Questo è il predecessore del Messia, il predecessore del Re che è il Figlio di Dio incarnato che viene per governare. E nel passo che Marco sta citando, soprattutto versetto 2 e 3, ci sono due citazioni. Ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. E poi al versetto 3 dice, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E queste sono due citazioni di due profeti diversi. Il primo è Malachia, il secondo è Isaia. E questo ovviamente ci porta a vedere e osservare il passo, perché al versetto 2 dice, secondo quanto scritto nel profeta Isaia, ma poi lui andrà a citare Malachia e poi dirà, quello che Isaia aveva detto. Che cosa? Che preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Quindi questo che stiamo leggendo, ciò che Marco sta dicendo, non è un errore da parte di Marco. Non era raro che nel primo secolo gli ebrei citassero i profeti dell'Antico Testamento, citando il più importante, possiamo dire. Noi sentiamo che Gesù tante volte dice: così è scritto da me nella legge, nei profeti e nei salmi. Salmi era il libro centrale della sezione nell'Antico Testamento che si chiamano gli scritti. Quindi in questo caso Marco non sta commettendo un errore, ma sta citando il profeta principale a cui lui fa riferimento. E questo è importante perché, guardate questo, è la citazione di Malachia quando dice: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. È una citazione che Marco usa per portarci a capire il versetto 3. E questo, quando voi lo leggerete a casa questa settimana, perché farete, possiamo dire, il ripasso, voi vedrete proprio questo, che Malachia aiuta a capire ciò che poi Giovanni, poi Marco vuole dire al versetto 3. Possiamo dire, la prima aiuta a capire la seconda. Ed è interessante notare questo, la citazione di Malachia. Andate in Malachia capitolo 3, versetto 1, tenendo anche aperto Marco 1:1. Perché Malachia 3:1 dice: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Quindi in questo caso, in Malachia, il Signore sta parlando al suo popolo e dice che lui, il Signore, manda il suo messaggero che spianerà la via davanti a lui. Riferimento a se stesso. Io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Sempre il Signore che parla. Marco 1, versetto 2, cosa fa? Prende questa citazione e l'applica a Cristo. Guardate come dice: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero a prepararti la via. Possiamo dire, Marco, ispirato da Dio, usa quella citazione di Malachia e l'applica a Cristo. Quindi molto importante ciò che sta dicendo. Davanti al Messia, qualcuno sta arrivando per preparare la via. E poi versetto 3. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo passo fa riferimento a Isaia 40. Andate in Isaia 40, versetto 3. Perché Isaia 43 dice: la voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Isaia 43, considerando Marco 1:3, la citazione sarebbe diversa, ma possiamo dire che ciò che Marco sta facendo è una parafrasi di Isaia 43. E in tutto ciò che stiamo vedendo, versetto 2, versetto 3, il punto è questo: un messaggero sarebbe mandato da Dio davanti al Messia, il quale avrebbe preparato la via per la sua venuta. E questa preparazione che il messaggero doveva fare in vista dell'arrivo del re consisteva nel raddrizzare i sentieri. Possiamo dire, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, sta venendo, il Re viene, ma prima arriva questo messaggero, al fine che vengano raddrizzati i sentieri per la sua venuta. E questo è legato a un aspetto storico di usi e costumi nei tempi antichi. Ascoltate, perché prima, nei tempi antichi, prima che un re visitasse qualsiasi parte del suo regno, mandava avanti un messaggero per preparare la via. Come, in che cosa consisteva il preparare la via? Consisteva nel proclamare la sua venuta, consisteva nella riparazione delle strade e nella preparazione delle città. Possiamo vedere similmente oggigiorno, quando un primo ministro, un presidente deve presentarsi e parlare in pubblico davanti alle folle, tutto viene sistemato, tutto viene preparato. Mi viene in mente anche quando questa scena, che non fa riferimento a un presidente, ma quando gli astronauti dell'Apollo 11 sono tornati e hanno sfilato per le strade negli Stati Uniti, era tutto preparato, tutto pronto, bandiere, gente, sicurezza, tutto stavano, era stato preparato affinché loro potessero attraversare questa strada. Quindi, prima che arrivasse un re, c'era bisogno di questa preparazione, di qualcuno che andasse davanti a lui. E perciò, pensate, se questo accadeva verso un re umano che sarebbe morto, che era un peccatore, quanto di più qualcuno doveva venire per preparare la via per il re dei re. E nel caso di Giovanni il Battista, egli fu mandato per annunciare che Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio, sta arrivando. Sta arrivando. Come dice al versetto 7, guardate come dice: dopo di me viene colui che è più forte di me. Quindi l'apparizione di Giovanni era qualcosa di cui non è un semplice racconto. È un momento importante nella storia di Israele. È un momento importante anche per noi di capire cosa sta succedendo. Perché, come abbiamo visto al versetto 7 di Marco 1, Giovanni non soltanto annunciava la venuta di Gesù Cristo, ma preparava la nazione, o proclamava la nazione, che preparassero il loro cuore. Questa era la preparazione, questo era il raddrizzare i sentieri, preparare i cuori della nazione per la venuta del loro re, che sarebbe colui che avrebbe governato, secondo la promessa di Dio ad Abramo, attraverso di lui tutte le nazioni della terra sarebbero stati benedette. E come dovevano preparare il cuore? Come Giovanni doveva aiutare la nazione a preparare il cuore in vista della venuta di Gesù Cristo? Ravvedendosi. Questo è ciò che la nazione doveva fare. Ravvedersi. E non deve sorprenderci che il Vangelo di Marco inizi con la descrizione del predecessore di Gesù Cristo. Perché questo indica che cosa? Che se Giovanni il Battista è apparso nella scena per un giudeo pio, e anche per noi che vediamo, dopo Giovanni il Battista, chi apparirà? Apparirà proprio il Messia. Perciò per Marco è importante presentare il predecessore, perché il predecessore annunciato nel passato indicava qualcuno che sarebbe venuto, che non era un Gesù come qualsiasi altra persona, ma era il Cristo, e che Giovanni lo ha anticipato, e poi si manifesta Gesù per validare che questo Gesù è proprio il Figlio di Dio, il Re dei Re, che era venuto per regnare. Perciò pensate, se Cristo è la buona notizia, questa buona notizia inizia a essere proclamata quando il messaggero mandato da Dio ha fatto la sua apparizione pubblica. Ecco quando inizia la buona notizia. Inizia quando Giovanni inizia a dire ravvedetevi e credete. Quando inizia a dire fate frutti degni di ravvedimento. Chi vi ha insegnato a fuggire all'ira futura? Non fuggite al ravvedimento, non fuggite al battesimo che indica che voi vi siete ravveduti, perché il re sta venendo. E se voi non vi ravvedete, vi troverete con la parte del giudizio del re. Questo è un re che davanti a sé ha un messaggero mandato prima di lui, un messaggero che era stato annunciato, pensate anche a questo, centinaia di anni indietro, perché Giovanni il Battista viene citato da Isaia 40, come abbiamo visto prima. Se noi ci troviamo nel 30 dopo Cristo, più o meno, 29, Isaia aveva scritto 750 anni prima, Marco sta citando qualcuno che sono passati circa 850 anni prima. E tutto si era avverato così come era scritto. Cosa doveva provocare questo nei lettori di Marco? Fede. Fede. Fede nel fatto che quel Gesù storico, che era un ebreo, che era stato messo in croce, ma che molti seguivano, era il figlio di Dio. Era la persona che Dio aveva scelto per portare a compimento tutte le sue promesse, per stabilire il suo trono sulla terra, e che dopo che è morto, lui è risorto. Infatti andate in Marco 16, versetto 8. Marco versetto 8 dice: esse uscite, parlando delle donne, fuggirono via dal sepolcro. Perché? Perché erano prese da tremito e da stupore e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Perché avevano tutta questa paura? Non ha tremito, stupore? Perché la croce era vuota, perché la tomba era vuota. Perciò questo doveva provocare ciò che Marco sta presentando nel suo Vangelo, tornando al capitolo 1, che questo Gesù storico, che era morto sulla croce, era risorto ed era il re dei re, che non era venuto per regnare in quel momento, ma sarebbe tornato nel futuro. Ed era stato preceduto dal suo messaggero. Prima della sua apparizione pubblica del re dei re, appare Giovanni il Battista per preparare la via, per raddrizzare i sentieri, per portare la nazione ad accogliere il Messia. Questo è ciò che dice anche Luca, al capitolo 1, versetto 16 a 17. Questo è ciò che Luca scrive. E che l'angelo dice a Zaccaria, dice al versetto 16 che Giovanni il Battista, versetto 16, convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Questa era la missione di Giovanni il Battista: portare la nazione ad accogliere il Messia. Il versetto 4 di Marco 1, guardate proprio quello che il predecessore faceva. Dice: venne Giovanni il Battista nel deserto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Qua è la prima volta che Marco cita Giovanni. Abbiamo parlato prima del nome di Gesù, nel caso anche di Giovanni il suo nome è significativo, perché è l'angelo stesso, da parte del Signore, che dice a Zaccaria, il padre di Giovanni, quale nome gli dovrà mettere. Il nome è Giovanni. Giovanni che significa il Signore ha fatto grazia. Pensate al suo ministero, pensate alla grazia che Dio mostra nel raggiungere un popolo ribelle che viveva esternamente come se adorasse il Signore, ma nel cuore non c'era proprio un amore per il Signore. Quando parliamo di Giovanni il Battista, Battista non è il suo cognome, ma il segno distintivo del suo ministero. Ma il punto più importante è questo: lui veniva, era venuto predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Lui predicava, lui annunciava, che cosa? Un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Alcune cose da precisare. Questo battesimo era un battesimo simbolico. Non dava a chi si battezzava il perdono dei peccati. Qua dice, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Quindi questo battesimo che Giovanni annuncia era simbolico, non dava a chi si battezzava il perdono dei peccati, e bisogna precisare anche questo, che questo battesimo non è il battesimo che osserva la Chiesa. Perché il battesimo che osserva la Chiesa, ascoltate bene, è il battesimo per i credenti. E in questo caso, Giovanni il Battista sta chiamando a chi? Alla nazione di Israele. Molto diverso. È un altro battesimo. Perché guardate il versetto 5, dice che tutto il paese della Giudea e tutti quelli di Gerusalemme accorrevano a lui. E poi aggiunge, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Sappiamo sempre che la salvezza è per grazia mediante la fede. Quindi, considerando ciò che sta succedendo, quello che sta dicendo Marco non sta dando a intendere che il perdono dei peccati loro lo ricevevano se si battezzavano. Ma il battezzarsi da Giovanni nel Giordano indicava la conversione di un ebreo al loro Dio. Lo identificava con le persone che si erano ravvedute e che si preparavano a ricevere il Messia quando sarebbe venuto. Come ho detto, nel caso della Chiesa, chi viene battezzato? Un credente. In questo caso, chiama la nazione, che era composta da credenti e non credenti, a far frutti di ravvedimento, perché loro, come nazione, composta da credenti e non credenti, dovevano ricevere il Messia. E il confessare i loro peccati significava che loro erano d'accordo con il verdetto di Dio riguardo ai loro peccati. E possiamo pensare a questo. Ogni ebreo che, possiamo dire, veramente conosceva il Signore, che conosceva la storia di Israele, sapeva che loro come nazione, pensando anche a ciò che prega Daniele, pensando a tutto ciò che poi si legge, la nazione non era mai stata all'altezza delle richieste di Dio. Loro erano stati mancanti dinanzi a Dio, loro non erano giusti dinanzi a Dio, loro erano ingiusti dinanzi a Dio, erano immeritevoli del favore di Dio. E loro dovevano sapere questo: voi vivete così, ma il Messia sta arrivando. Infatti Gesù stesso dirà, ravvedetevi e credete. Ravvedetevi, il regno sta arrivando, ma voi vi dovete ravvedere e credere nel fatto che il regno sta arrivando e dovete fare frutti degni di ravvedimento. Se il Messia sta venendo, il giudizio anche sta venendo. Ecco perché Giovanni il Battista non sta andando con una parola dolce a dirgli il re sta arrivando, va tutto bene. Sta dicendo il re sta arrivando, ravvedetevi. E poi dirà razza di vipere. Chi vi ha insegnato a fuggire all'ira che viene? Pensate a questo. Un giudeo che a causa della sua discendenza si vedeva giusto, sono nato dalla discendenza di Abramo, appartengo al popolo di Dio, con ciò che Giovanni sta dicendo è voi giudei, voi ebrei, vi dovete vedere dinanzi a Dio allo stesso modo che un gentile e un pagano che voi disprezzate. Come uno studioso cita, Israele, gli abitanti della Giudea, dovevano considerarsi senza diritti davanti a Dio, dovevano considerarsi peccatori, peccatori nonostante loro avessero ricevuto i patti,
e dovevano depositare i loro privilegi davanti a Dio e arrendersi totalmente alla potenza di Dio affinché Egli li salvasse gratuitamente, perché loro dinanzi a Dio erano considerati come pagani, ma nonostante erano ebrei, possiamo dire. Molto forte ciò che Giovanni sta dicendo. Sta chiamando la nazione proprio a far questo. Sembra che in quel tempo c'era il battesimo per i proseliti. Anche questo è importante per capire ciò che stiamo vedendo. Il battesimo per i proseliti. I proseliti erano gentili, non discendenti di Abramo, che volevano ubbidire alla Torah. Era il piano di Dio che attraverso Israele le nazioni vedessero quel vero Dio manifestato in Israele nel Tempio e che un straniero diventasse ebreo, ubbidisse a tutta la legge che Dio aveva dato a Israele. Questi erano i proseliti, perciò c'era un battesimo per queste persone che gli ebrei facevano così, facevano passare queste persone attraverso un battesimo che consisteva nell'immergerli per purificarli in un modo simbolico. Li purificavano attraverso questo battesimo in un modo simbolico da ogni impurità culturale che si legava alla loro precedente idolatria. Cioè, pensate, ogni pagano gentile che si convertiva all'ebraismo doveva sottoporsi all'insegnamento e doveva fare queste cose, doveva circoncidersi, doveva offrire un sacrificio e doveva battezzarsi. Battezzarsi in segno di essere purificato ritualmente da tutta la sua idolatria. Cioè il battesimo in quel tempo c'era, ma Giovanni non lo sta applicando ai proseliti, non sta applicandolo a chi? A coloro che non sono di Israele, ma che vogliono appartenere a Israele. Sta dicendo a Israele: voi dovete proprio manifestare che siete uniti a Dio. Come? Confessando i vostri peccati e facendo il battesimo, che era simbolo di qualcosa che era accaduto nel cuore. Questo è ciò che dovevano fare i giudei dinanzi all'annuncio che Giovanni Battista stava facendo. Loro dovevano riconoscersi come i gentili, i pagani. Loro dovevano vedersi dinanzi a Dio mancanti e affidarsi alla grazia e misericordia di Dio che li perdonasse dai loro peccati, perché il Messia stava arrivando. E loro, dinanzi alla venuta del Messia, non potevano fare sacrifici, non potevano ubbidire la legge, perché loro erano peccatori. E di che cosa avevano bisogno? Di quel perdono che solo era ed è attraverso Gesù Cristo, il vero agnello di Dio. Perciò Giovanni stava facendo il suo ministero, il quale avrebbe portato a convertire molti dei figli di Israele al Signore, il loro Dio, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E pensate a questo, il messaggio di Giovanni il Battista era radicato su che cosa? Sul bisogno di ravvedimento dei propri peccati. Uno studioso cita questo: andando verso il Giordano per essere battezzati da Giovanni, i giudei dimostravano di voler essere visibilmente separati da coloro che sarebbero stati sotto il giudizio di Dio quando il Messia sarebbe venuto. Chi si battezzava manifestava di voler essere membro del futuro regno di Dio. E poi questo studioso cita ancora, dice: confessando i propri peccati, le persone riconoscevano davanti a Dio di aver infranto la sua legge e di aver bisogno di essere perdonati. Ma quello che noi sappiamo è che alla fine molti di queste persone che si sono battezzati, alla fine cosa hanno fatto? Hanno messo in croce il Messia. Intanto il predecessore di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, stava preparando la via del Signore, stava raddrizzando i sentieri della nazione, perché il Re dei Re stava venendo. Domanda: in che modo tu comunichi la buona notizia? In che modo stai comunicando la buona notizia? Perché in questo caso la buona notizia, come anche nel nostro caso, la buona notizia, che è il fatto che Gesù Cristo è venuto, che sta offrendo salvezza, perdono dei peccati attraverso la sua opera sulla croce, questa buona notizia prevede una brutta notizia. E qual è questa brutta notizia? Che ogni uomo è un peccatore, che è separato da Dio, che è destinato all'inferno e che non può fare assolutamente nulla per riconciliarsi con Dio. In che modo tu stai comunicando la buona notizia? Perché se pensiamo ai profeti nell'Antico Testamento, pensando a Geremia, ad Ezechiele, loro annunciavano alla nazione: sarete deportati, il regno è finito, sarete portati in Babilonia, lì starete per diverso tempo, poi tornerete. E loro soffrivano, perché questo la nazione non piaceva sentire, perché sottolineava che cosa? La loro mancanza dinanzi a Dio. E cosa facevano i falsi profeti? Dicevano: va tutto bene, il Signore ha detto che va tutto bene. E il Signore poi riprenderà questi falsi profeti dicendo che voi avete profetizzato in modo sbagliato il mio popolo e lo avete sviato, e loro sono stati anche deportati a causa vostra. Perciò considera questo: in che modo tu stai comunicando la buona notizia? Tu presenti questa brutta notizia che riguarda la natura dell'uomo, che riguarda la condizione in cui l'uomo si trova dinanzi a Dio? Perché se tu non stai presentando questa buona notizia, questa brutta notizia, come comprenderanno la buona notizia? La buona notizia è legata al fatto che Gesù salva non chiunque, ma chi si vede peccatore. Chi dinanzi a Dio dice: io non riesco a guadagnarmi il tuo favore, ho bisogno della tua grazia. Pensate a questo, è come se un dottore non dovesse dire al suo paziente che ha una grave malattia. Se noi andassimo dal dottore, il dottore non ci dice proprio quello che abbiamo quando sappiamo che abbiamo una malattia, e ci dice: no, va tutto bene, non ti preoccupare. Noi usciamo da lì, mentre stiamo uscendo viviamo la nostra vita morendo a causa di questa malattia che non sta essendo affrontata, e poi muoio. Pensate allo stesso in senso spirituale. Quando tu non comunichi la brutta notizia a una persona che non è nata di nuovo, che non è stata perdonata dai suoi peccati, tu stai facendo quella irresponsabilità come un dottore farebbe verso un paziente. Va tutto bene, va tutto bene, sta andando all'inferno. In che modo stai proclamando la buona notizia? Cosa penseresti di un dottore che si comporta in questo modo? Cosa penseresti di te se tu non presenti questa brutta notizia riguardo all'uomo? Riflettiamo su questo, è importante. E questo possiamo dire: quando il Signore dona a una persona la grazia di poter vedere il proprio peccato dinanzi a Dio, questo è buono. Questo è ciò che porterà a quella persona a vedere che cosa? La soluzione al suo peccato, che è Cristo. Giovanni il Battista annunziava la brutta notizia. Annunziava la buona: il Messia sta arrivando, ma la brutta è: voi così non entrate nel regno. Cosa cambia oggi? Nulla. Perché il Re dei Re sta tornando. Perché la grande tribolazione sta arrivando. La Chiesa verrà rapita, coloro che non hanno creduto. rimarranno qui. Rimarranno qui per 7 anni di tribolazione, se non veniamo rapiti tutti quanti prima. Ma verranno rapiti e quelli che non hanno creduto rimarranno qui a subire l'ira e il giudizio di Dio in questa terra, per poi morire ed affrontare l'altro giudizio sul grande trono bianco, in cui i rotoli verranno aperti, verranno letti tutte le mancanze, tutti i peccati che hanno commesso contro Dio, e verranno gettati nell'inferno. Nulla è cambiato, il re dei re sta tornando, la grande tribolazione sta arrivando, e noi dobbiamo portare un messaggio che presenta la buona notizia riguardo a Gesù Cristo, ma che presenta anche la brutta notizia di quale, che consiste in quale condizione l'uomo si trova dinanzi a Dio. Gesù Cristo era preceduto dal suo messaggero per preparare e raddrizzare la via per il momento in cui lui sarebbe arrivato. E guardate lo stile di vita di questo predecessore, versetto 6. Dice che Giovanni era vestito di pelo di camello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di cavallette e di miele selvatico. Questo è come viene descritto. Così viveva il predecessore di Gesù Cristo. Possiamo dire l'abbigliamento, il mangiare di Giovanni, lo contrassegnavano come un uomo del deserto e descrivevano anche questo modo di vivere, il suo ruolo di profeta, perché somigliava al profeta Elia. In Seconda Re 1:8, parlando di Elia, con cui viene identificato anche Giovanni il Battista, proprio Elia dice che era un uomo vestito di pelo, una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Così si vestiva Elia. Giovanni il Battista, come profeta del Signore, si veste allo stesso modo. Anche Zaccaria 13:4 parla di falsi profeti che, per voler apparire buoni profeti o veri profeti, cosa facevano? Si vestivano come un vero profeta. Perché guardate, Zaccaria 13:4 dice: in quel giorno i profeti avranno vergogna, ognuno della visione che annunciava quando profetava. Non si metteranno più il mantello per mentire. Il che significa che un falso profeta si vestiva in questo modo per mostrare che lui era un vero profeta, ma veramente non lo era. Perciò questo ci indica che un vero profeta si vestiva in questo modo. Possiamo pensare anche che Giovanni il Battista era nel deserto. Perciò questo tipo di vestimenta, di vestire, era grezzo, ma era adatto al deserto, durava nel tempo. E anche il modo in cui lui mangiava, cavallette, miele selvatico. Le cavallette, pensate, era tra i cibi puri nella legge. Il miele selvatico era la dieta comune nei deserti. Ma il tutto sta indicando che cosa? Che lo stile di vita di Giovanni il Battista corrispondeva pienamente con la causa per cui lui viveva. E non solo. Cosa indicava per un giudeo? Indicava che questo era un vero profeta. Ma qualcos'altro. Che se lui era il predecessore annunziato nell'Antico Testamento, se lui faceva proprio quello che era stato annunziato nell'Antico Testamento, se la sua vita corrispondeva a quella di Elia, si vestiva come Elia, tutto questo doveva portare un giudeo a dire che cosa? Questo è il profeta, questo è il messaggero, ma dopo di lui mi devo preparare perché sta arrivando il Messia. Potete pensare a quante indicazioni il Signore ha lasciato nell'Antico Testamento al suo popolo affinché quando lui si presentasse, il popolo lo ricevesse e lo acclamasse. Il problema non è nella rivelazione di Dio precedente. Il problema è nel cuore dell'uomo che quando viene il Messia, loro lo rifiutano. Ma Dio era chiaro. Ecco perché uno poteva vedere Giovanni il Battista e dire lui è il messaggero, sta arrivando il Messia. E per questo, sapendo il ministero di Giovanni, Giovanni sapendo il suo proprio ministero, lui dice bisogna che egli cresca e che io diminuisca, perché lui sapeva che la sua vita era semplicemente per portare il popolo al ravvedimento ed indicare il Messia. Il punto era manifestare la venuta del glorioso Re. Come predecessore aveva il compito di portare tutta l'attenzione al Re dei Re, come dice il versetto 7, e predicava dicendo: dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. E questo è significativo perché, secondo un'antica tradizione ebraica, la differenza tra un discepolo e uno schiavo era che il discepolo era pronto a svolgere qualsiasi servizio, tranne che lo slegare i sandali del suo padrone. Ma Giovanni sta dicendo che cosa? Che alla presenza di Gesù lui non si riteneva nemmeno degno di fare il lavoro di uno schiavo, perché lo schiavo avrebbe fatto quello, il discepolo no, ma lo schiavo era proprio lui che aveva il compito di slegare i lacci dei calzari per pulire i piedi. E Giovanni dice: io non sono nemmeno degno di fare questo a colui che sta venendo dopo di me, che è proprio il Re dei Re, il Signore dei Signori. Quale umiltà di Giovanni! Ma soprattutto, quale grandezza? Quale grandezza di chi verrà dopo di lui? Perché Giovanni sta portando l'attenzione non su di sé, ma sta portando l'attenzione su Cristo. Io che sono qui e vi sto annunciando questo, non sono nemmeno in grado di fare la cosa che uno schiavo farebbe verso questa persona, che è il Messia. Perciò, guardate la sua grandezza. Quanto lui è grande. E perché è così grande? Perché anche quello che farà è più grande ed è completamente diverso di quello che Giovanni il Battista ha fatto. Perché guardate il versetto 8, dice: e io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Qua vediamo che il battesimo di Giovanni era semplicemente acqua. Non indica nient'altro che un simbolo. Lui aveva battezzato con acqua, ma chi veramente avrebbe battezzato, possiamo dire, di spirito, con lo Spirito Santo, spiritualmente, non era Giovanni, ma era il Messia, attraverso la sua morte, attraverso la venuta del nuovo patto, attraverso lo Spirito Santo che sarebbe venuto a dimorare nei credenti. Quale grandezza del nostro Signore! Se Gesù ci battezzerà con lo Spirito Santo, se Gesù ci ha già battezzato con lo Spirito Santo a noi, ma pensando a Giovanni, possiamo dire come se Giovanni dicesse: l'unica cosa che io posso fare per voi è lavarvi fuori con l'acqua, ma colui che viene dopo di me è in grado di trasformarvi e purificarvi dall'interno. Quale bella verità, quale preziosa verità. Sapere che noi non siamo in grado di far nulla affinché un peccatore possa credere in Cristo. Ma solo Cristo è in grado di compiere ciò che per gli uomini è impossibile. Ma dinanzi a questa nostra incapacità, davanti a questa nostra limitatezza nel portare qualcuno al ravvedimento, noi abbiamo un solo compito: fare ciò che Giovanni il Battista ha fatto, essere fedele a ciò che è scritto, essere fedele al messaggio, presentare la brutta notizia affinché Quando noi presentiamo la buona notizia, quella persona che si sente distrutta dinanzi a Dio possa dire: io non riesco a far nulla di buono, ho bisogno del Messia. Il predecessore era venuto prima del Messia per preparare il popolo per la venuta del Re dei Re. E come proseguirà? Al versetto 9, il Re dei Re si presenterà nella scena per battezzarsi. Questo lo approfondiremo la prossima volta. La buona notizia riguardo alla venuta di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è iniziata ad essere raccontata. Domanda: come rispondi al fatto che Cristo sia venuto? Come rispondiamo al fatto che Cristo sia venuto? Perché sta tornando. E come stiamo proclamando la buona notizia che Cristo è venuto? Con fedeltà e verità, indicando la grazia che Dio ha donato dando a Gesù Cristo come sacrificio per il peccato? O stiamo proclamando un messaggio errato di Gesù Cristo, il quale non porta le persone a confrontarsi con il proprio peccato? Ma riflettiamo soprattutto su questo. Come rispondi al fatto che Cristo sia venuto? Perché questo ha grandi implicazioni in coloro che credono. Giovanni dirà nella sua prima lettera che coloro che aspettano incontrare Lui si purificano come Egli è puro, il che indica una vita santa, una vita dipendente dalla Sua parola, una vita pia che mostra proprio l'essere ripieno dello Spirito e che cammina in integrità dinanzi al proprio Dio. E mentre fa questo, proclama la buona notizia, considerando la brutta notizia, affinché i peccatori vengano salvati dal Signore Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti per la tua parola. Signore, riconosciamo quanta grazia abbiamo ricevuto. Signore, quanta grazia abbiamo ricevuto nel essere stati perdonati dai nostri peccati, nell'aver potuto conoscere Cristo, il Salvatore, il Signore, il Re dei Re, il nostro Signore, colui a cui ci sottomettiamo. Signore, ti ringraziamo per Lui, per la Sua venuta, per averlo dato in sacrificio per i nostri peccati. Signore, per sapere che Lui tornerà, per sapere che Lui è vivente, seduto alla Tua destra, sapendo, Signore, che Lui è proprio quello che indicano le Scritture. Signore, noi ti ringraziamo come Chiesa e preghiamo che la verità riguardo a Lui sia qualcosa di santificante, che ci santifica le nostre vite, qualcosa che trasforma le nostre vite man mano che conosciamo sempre di più riguardo a Cristo. Signore, noi ti ringraziamo per questo e preghiamo ancora che, Signore, nel modo in cui conosciamo tuo Figlio, noi possiamo crescere in un'adorazione sempre più vera e biblica dinanzi a te, affinché possiamo vivere una vita pia dinanzi a te, affinché possiamo proclamare fedelmente la brutta notizia, ma la buona notizia dinanzi a te. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.